Stefano Benni con Ambra Angiolini per Prendiluna, l'ultimo romanzo del grande Stefano Benni, un libro Feltrinelli.
Allora, grazie di essere qua. È la primissima presentazione, quindi nessuno di voi ha letto il libro, questo mi rassicura. Nessuno di voi mi potrà criticare. E vi dico anche che di questo libro io non riesco a parlare per il momento, quindi direi, allora che se fa? Allora, intanto c'è Ambra che l'ha letto il libro
e, lui invece no.
E leggerà qualcosa. Vi dico subito perché ho chiamato volentierissimo Ambra, perché per chi non lo sapesse, Ambra ha fatto un mio testo che è La misteriosa scomparsa di W. Io all'inizio ero un po' sospettoso, poi invece Gaglioni ha detto no, guarda, è bravissima. Lei lo ha fatto per 3 anni e lo ha fatto molto bene. E allora io, per farmi perdonare da quel sospetto iniziale, adesso ti ringrazio perché hai fatto il mio testo. Insomma, questo è il legame che abbiamo. E oggi leggerà Cavandomi d'impaccio. Di questo libro io dico solo 2 cose. Probabilmente chi mi conosce sa che è abbastanza difficile definirmi se sono un autore comico, tragico, ma poi chi se ne frega. Credo che in questo libro il comico e il drammatico veramente siano molto vicini e di questo sono contento. E poi, se io devo dire qualcosa di questo libro, io questo anno, negli ultimi 2 o 3 anni, ho perso molti maestri, molti amici. Franca, Dario, il libro è dedicato a Fausto Mesolella, che è mio amico chitarrista, che è mancato pochi mesi fa. E quindi in questo libro io ci ho messo quanto io credo veramente che sia importante insegnare e imparare. La necessità di avere dei maestri, che i maestri non sono quelli che ti insegnano solo a obbedire o a fare quello che vogliono loro, sono quelli che ti vogliono bene, tirano fuori da te il meglio e che quando vedono il peggio non ti giudicano. E quindi è dedicato, l'eroe, questo lo possiamo dire, è una vecchia maestra. Non vi dirò altro, è un libro misterioso, affascinante, poetico, però pericoloso, perché mi è stato dettato in sogno da un gatto angelo o una gatta angela. Se voi pensate che io sia ricoglionito, siete molto vicini alla verità. Ho anche il diritto di esserlo, perché, come ha detto Ambra, che di Roma lo capisce, è arrivati 2 ragazzi molto simpatici e hanno detto: ma te leggiamo, ma quanto te leggiamo? Poi lei fa: ma quanti anni c'hai? Dico: quasi 70. Ammazza! Proprio erano convinti che io fossi, ne avessi 68, invece no, io ho avuto di più. Allora, sarebbe bello se dopo ci fossero, perché anche qualche errorino di italiano, delle domande. Ovviamente non su questo libro, perché non vi risponde, voi non lo avete letto, però sul mio passato, perché, come dice un grande poeta che io conosco, che sono io, poiché io sono stato più di quanto sono e sarò. Ambra, qual è il primo pezzo che vuoi leggere?
Non vedo, già questa è una notizia. Magari... vuoi che io legga all'inizio? Ti va bene?
Scegli tu, perché a me...
No, ma io c'ho un sacco di cose che fanno anche molto ridere.
Dai, io magari posso spiegare brevemente.
Allora, io affronterei la parte che, dove si parla del libro dei labirinti onirici.
Ecco, un
pezzettino lì.
Qualcuno, se mi lesce,
Elianto,
se mi conosce, sa che io ho inventato uno scienziato pazzo che si chiama Cornelius Nun. Ancora adesso c'è della gente che va su Google a cercarlo, che mi dice dove l'hai trovato. Prima o poi faranno un fake di Cornelius Nun. Ho fatto un'intervista una volta con Cornelius Nun, tutti hanno detto questa università non esiste. Vabbè, forse esiste, forse non esiste. E siccome il libro è pieno di sogni, ecco che cosa dice Cornelius Nun.
Dopo lunghi studi posso dire che esistono diversi tipi di sogni profetici. Il primo, il prosogno, è quando una persona cara ti viene in aiuto per darti i numeri del lotto, o consigliarti sulla tinta di capelli, o per segnalarti il nome di qualcuno che è innamorato di te. Ma non è infallibile. Ci sono le interferenze degli onirospi, spiriti dispettosi che inquinano i sogni e allora i numeri non escono. La tinta fa schifo e la persona che dovrebbe essere innamorata dice: io e te insieme, ma te lo sogni. Il secondo, bisogno, è quando due persone si sognano l'un l'altra, ma con trame diverse. Ad esempio, non ce la faccio, ad esempio, il marito sogna che la moglie lo tradisce col suo migliore amico, mentre la moglie sogna che il marito la tradisce col suo migliore amico. Non ha significato profetico, ma allarmistico, e genera quasi sempre litigi. Poi c'è il trisogno. Tre persone fanno un sogno al 99% identico. In questi casi il sogno contiene senz'altro un'indicazione e una profezia. Poi esistono i polisogni e i pansogni Silberer e il sogno Matrioska, ma ancora li sto studiando e sogno di decifrarli appena sarò uscito dal manicomio.
Il sogno Matrioska c'è in tutto il libro, no? E sono quelle, credo che capiti a tutti voi, che uno si crede di svegliarsi, è in un sogno, poi crede di risvegliarsi e diventa un incubo, e poi dice meno male che, ed è di nuovo in un sogno, e così per 5-6 volte. Vi faccio un esempio: improvvisamente, boom, vi svegliate, non ci siamo più io e Ambra, ma c'è qui Paolo Coelho e Daniela Santanchè. No. Può essere.
Voglio essere però... Coelho.
Lei è Coelho, io sono Daniela Santanchè. E poi vi svegliate e dite: beh, insomma, meno male, c'è Antolini e Bendi. Però poi vi risvegliate. Non sto scherzando. E sono dei momenti della vita molto visionari, che il libro usa molto questo trucco. Poi che cosa vuoi leggere?
Beh, c'è un passaggio che per me è stato tragicomico. Voi li conoscete, gli haters, vero? Quelli che odiano tutti, sì o no? Sì. Ne siamo un po' tutti vittime, anche un po' guardoni, perché poi alla fine ci piace anche vedere fino a che punto possano arrivare certi personaggi che gravitano nel mondo dei social, così. E Stefano ci dà una bella intuizione su chi potrebbe essere.
Brevemente, il personaggio principale incontra un suo vecchio amore e scopre che questo vecchio amore, che era un serio professore di greco molto dolce e molto buono, si è trasformato
in un etero. Mia moglie mi ha lasciato perché è troia nell'animo e nei visceri. Ci ho fatto due figli: Nereo, che vive con lei, ha 18 anni ed è un cretino rincoglionito dalle canne, e Aretusa, che sta con me una maledetta settimana al mese, ha 13 anni ed è una narco schizofrenica. Aiace, hai molto cambiato il tuo idioma, te ne sei accorta? Il latino e il greco vanno bene per i sentimenti nobili, che io possiedo ancora, ma la feccia e i bastardi meritano questo linguaggio. Quando mia moglie mi ha lasciato, ho cominciato a fargliela pagare. Ha cambiato decine di numeri di telefono e gli account, ma invano. Ogni giorno la scovo e le ribadisco cosa penso di lei e lo divulgo anche ai suoi colleghi, alle sue amiche, ai suoi 12 gruppi WhatsApp. Peccato che quando stavamo insieme non abbia mai girato un video da mettere su YouPorn. Tutto il mondo deve sapere quanto è meretrice, scortum, sin justus, nitimeas. Ma questo si dice fare lo stalker. Infatti mi ha denunciato la maledetta. Ma non mi lascio intimidire, continuerò a insultarla. Mi ha tradito e ingannato e si merita di fare una vita di merda. Prendi Luna cercò nel cuore un po' di compassione, ne trovò una briciola. Ti stai rovinando la vita. Forse, ma mi vendico. Col nome di Hercules passo ore e ore al computer a insultare chi lo merita. Una volta davo i voti agli alunni, adesso li do agli stupidi, alle troie e ai miserabili. E tra loro ci sono vecchie conoscenze. Ricordi Alcioni, il professore di filosofia, quel frocio viscido? Era un uomo gentile, un buon professore, e tu dovresti sapere che per gli antichi greci, cara Prendiluna, buonista come sempre, leggi questo scambio sul web, si firma Alcion 46 e magari con questo nomignolo aborda giovani. Guarda, è roba di stanotte. Alcion 46. Mi sembra che i giudizi di Hercules sugli omosessuali siano rozzi e razzisti, e poi cita l'antica Grecia a sproposito. Hercules, io conosco la profondità della cultura greca, tu solo quella del buco del culo. Bobo Troll, quanta inutile volgarità. Chi sei tu per giudicare comodamente protetto dall'anonimato? Hercules, fatti i cazzi tuoi. Bobo Troll, siete dei beceri, si vede proprio che avete preso da certuni politici. Becco Giallo, certuni non è italiano, studi la grammatica prima di scrivere. E cosa vuol dire certuni? Faccia i nomi, altrimenti lei, Bobo Troll, è il solito conquista di turno. Veg 21, carnivori di merda. Alcion 46, cosa c'entra? Hercules, quando ci sei tu, Alcion c'entra sempre e non dico dove. Becco Giallo, basta con i doppi sensi. Bobo Troll, cos'ha contro i doppi sensi? Allora lo dica che è contro la TAV. Si è mai chiesto perché i francesi dei loro versanti non protestano? Don Tweet, non so di cosa state parlando, ma il mio libro lo spiega. Alcion 46, invece di inserirvi con le vostre cazzate, lasciate litigare noi. Hercules, sai cosa diceva Socrate di chi insulta a vanvera? Hercules, no, ma so che lo invidi perché poteva inchiappettare i suoi allievi come avresti sempre voluto fare tu. Bobo Troll, ma in che liceo insegnate che c'ho un figlio che vorrebbe studiare classico? Hercules, con un padre come te, meglio se faceva il pizzaiolo. Gennaro Cicci, cosa c'ha contro i pizzaioli? Veg 21, se vi chiedono la salsiccia per la pizza, la mettete, bastardi? Gennaro Cicci, e che cazzo rima fa? Curus Flan, napoletani, negri, marocchini, che barbari di merda, tutti a casa loro. Panopte, le piccole vendette sono per gli uomini miseri, le grandi vendette per gli uomini nobili. Hercules, sì, vendicarsi è prerogativa divina, e io so farlo come pochi. Se volete conoscere una stronza traditrice maiala che la dà a tutti, rivolgetevi a Sibilla Tremendini, la mia ex moglie strazoccola, via Panisperna 128. Volete il suo numero di telefono? Becco Giallo, tenere i telefonini troppo vicini alla testa fa diventare impotenti. Bobo Troll, solo se uno ha una testa di cazzo come te. Don Tweet, Tim e Vodafone e Wind sono in mano alla camorra, se il vostro numero comincia con un 3 siete complici. Alcion 46, il solito fissato del complotto. Hercules, meglio un complotto che il culo rotto. Lili Marlene, Hercules, ma tu sei quello della bella poesia di ieri, ma cosa ti è successo? Hercules, qualche hacker usa il mio nome per diffondere contenuti buonisti e melenzi assolutamente non rispondenti al mio pensiero, lo troverò e gliela farò pagare, e tu vaffanculo, Lili Marlene.
Ecco, si ride anche di cose di cui non si vorrebbe ridere, risate amare. Però poi mi hanno detto, qualcuno mi ha detto, ma è un pezzo fortissimo, pieno di parolacce, ho detto, è un decimo di quello che succede quando si va. E qualcun altro mi ha detto appunto, ma no, questa è una cosa normale, ti posso far vedere di peggio.
No?
E quindi io ho registrato, insomma, e ovviamente che ogni tanto ridere ci liberiamo e poi dopo dobbiamo pensare però di che cosa abbiamo riso, che è una cosa estremamente seria, feroce, però l'ironia in questo caso farebbe bene. Credo che se tutti usassero l'ironia sarebbe impossibile fare queste conversazioni, perché la brocca ti parte quando non hai l'ironia. E c'è un altro personaggio, così diamo dei... So, vuoi far garbuglio? No, certo. No, di tu.
Di tu. Lo conosco a memoria.
Di tu.
Beh, il commissario Garbuglio,
ecco.
È, no?
Interessante. Allora,
come...
io, come sanno i miei editori, non scrivo gialli, è il mio grande difetto. Loro continuano a dire, ma un po' giallo. No, non sono, ma perché non sono capace? Io ho il massimo rispetto per i giallisti, ce n'è qualcuno un po' noioso, qualcuno bravissimo. Il sogno del mio editore è un giorno dire bene, ho scritto un libro giallo. No, però ho inventato un commissario Garbuglio, che è un omaggio a un grande scrittore italiano. Alla fine, se qualcuno indovina, gli regalo un libro che si chiama Garbuglio Ognombero, il commissario in gravallo. Qualcuno l'ha capito. nessuno sa chi è il commissario in Gravallo, io me ne vado. Oh, meno male, sempre donne, va. Sempre donne. E vabbè, e io ho inventato questo tipo di commissario che ha un problema, e qui lo usa, perché è un commissario vero, è un po' arrabbiato dei commissari virtuali che vede, che sono tanti e alcuni gustosissimi, altri noiosissimi in televisione.
Perché nella mia notte di sonno torna la rabbia? Perché il fiume dei ricordi non scorre, ma si ferma in pozze profonde in cui di nuovo annego? È bastato tornare in quel luogo e una luce spietata si è accesa nel teatro della mia memoria. Bisogna andare avanti, dicono quelli che credono di sapere cos'è la vita. Io dico, bisogna tornare indietro per capire come, quanto e fino a quando abbiamo amato. Questo riempirà nuovamente la nostra piccola testa di delirio e furore. Allora qualcuno ci spiegherà che siamo pazzi e dirà, raccontaci, così capiremo perché. Io rispondo, non c'è un perché, solo qualcosa che manca. La pazzia è questa mancanza. È il pezzo tagliato via, prezioso, insostituibile, e fa male. Margherita, siamo lupi nella tagliola che continuano a correre. Il commissario Garbuglio nel suo ufficio guardava la televisione e menava pacche erose sulla scrivania. No, non è così, un commissario non fa così, non può risolvere un caso intricato alla settimana, non è possibile, è troppa grazia. E non è possibile che gli sparino da 3 metri e non lo becchino mai. E non è vero che la pistola si tiene con le 2 mani a quel modo, io la tengo con una. Un commissario non parla come un cowboy, non ripete sempre le stesse battute in gergo, non dice c'è qualcosa che deve esserci sfuggito, non scopre gli indizi per terra quando sono già passati tutti, non ha la supervista e gli altri sono coglioni. Non funziona così, devono rivolgersi a me come consulente. Gli agenti Olla e Felicioni, con una cartella di fogli in mano, aspettavano con pazienza e bisbigliavano. Sempre così, guarda le serie televisive e si incazza, vorrebbe sceneggiarle lui. Peggio, secondo me vuole fare l'attore. E quelle serie americane, brontolò Garbuglio, ma vi sembra possibile che da un pelo del culo in mano alla vittima riescano a capire che l'assassino è 30enne, bianco, scapolo, bisex, collezionista di caramelle succhiate con un padre che lo picchiava? E questi serial killer quanti sono? Potrebbero fare un sindacato. Ed è possibile che non ammazzino mai uno e basta, devono tagliuzzarlo, estrargli gli incisivi, asportargli il duodeno, infilargli una Bibbia in gola. Poi cos'è questa mania di sporcare i muri con le scritte insanguinate? A me in 20 anni nessuno ha mai scritto un messaggio organico su un muro, solo una volta, Garbuglio Cornuto, ma era il mio vicino di casa con un pennarello. E come mai i delinquenti che becco io non citano Dante e Blake, ma leggono Tex? Si calmi commissario, abbiamo un caso urgente. Ma che urgente? Urgente sarebbe non farci sputtanare da queste trasmissioni fasulle. Noi sgobbiamo, non abbiamo neanche la carta per la stampante. Questi hanno 50 computer, le ecografie, i microscopi e i cani sapienti. E le poliziotte sono tutte strafighe, truccate, mentre noi abbiamo la Matilde. Oh commissario, l'ho sentito, esclamò Matilde attraverso la porta. Vengo lì e ti prendo a ceffoni. Non ce l'ho con te Matilde. Ma sono stufo di queste fasullaggini. E poi gli spacciatori cattivi che diventano divi. Ma l'hanno mai visto quanto è brutto e maladice uno spacciatore? Chiamino me e cambierò tutto. Io non sceneggio, io ci sto in mezzo. Cosa c'è di urgente, Olla? Commissario, c'è una denuncia dagli Annibaliani. Ma che rottura di cazzo, esclamò Garbuglio. E io dico, che rottura di cazzo. Mica sento odore di bruciato. Come direbbe un commissario televisivo. Quelli dell'Amazzonia non scherzano e la setta degli Annibaliani ha un potere immenso e oscuro. Eh sì, però adesso anche lei parla come uno della televisione, disse Olla.
Allora, il primo pezzo era un corsivo e ha a che fare con un altro personaggio perché c'è una grande storia d'amore, insomma. Non sto a dire niente, diciamo una storia di amore rimpianta, e quello era il primo pezzo che ovviamente come tonalità è diverso. Poi entra in scena Garbuglio e non vi dico se Garbuglio è buono o cattivo, ho avuto anch'io dei dubbi, però insomma è un non gli piace quello che vede in televisione, ma vorrebbe tanto essere come quei commissari. Io direi che possiamo leggere un'ultima cosa e poi, se ci sono delle domande, a me, a Ambra, all'editore, perché è la prima volta, appunto, è il mio primo, la mia prima presentazione, sono anche emozionato. Qualcuno ha scritto: quando gli uomini invecchiano cominciano a piangere. Piangere no, però un po' di magone ce l'ho, perché non vorrei dirvelo, ma dopo voi dovrete fare delle domande. Se non le fate, poi magari succede che io non ci sono più e dite: ma io ce l'avevo davanti, avevo una camicia azzurra, se la buona era con l'Ambrangiolini, io non gli ho fatto la domanda e lui ci è rimasto male, avrebbe potuto avrete dei rimpianti, io devo tirare per i piedi. Quindi, se avete delle domande, fatele adesso, perché ho una certa età, quindi approfittatene. E qual è il pezzo che, di questo mirabile libro che...
Beh, potremmo descrivere il locale moderno con il gli smartafone.
Sì, anche se questa degli smartafone, so che smartafone sarebbe...
Il Mammoth Food.
Il Mammoth Food, sì. E se no? No, ma a me va bene.
No, non è vero che ti va bene.
Astuta. Non
ti... Ormai sì, guarda, conosco tutti.
No, no, va bene, se no...
Se no, aspetta che riprendo
il segno. Ma va bene lo smartphone.
Ma no, figurati.
Diciamo che i due protagonisti sono Dolcino e Michele, due pazzi scappati dal manicomio, a cui io mi sono ispirato personalmente, capitano in uno strano posto che è una specie di ristorante dove vanno gli studenti ricchi di questa università Maxonia. Chi è che sta fotografando alle mie spalle? È inquietante. Primo perché ho la pelata e non mi piace essere ripreso da dietro, anche una mia vanità, ma è tremendo.
È un abitante del tuo libro, secondo me. È il contenuto in
stavo per una... dire, ti fotografano alle spalle, Ambra, probabilmente viene da dire. Sì, ogni tanto.
Ah sì?
Sì, a tradimento.
Alle
sì.
Spalle?
Alle spalle.
No, ormai a me lo fanno proprio davanti, se ne fregano. A te alle spalle, a me invece si dichiarano.
Va bene.
Vuoi? Io ho trovato anche l'altro, il centro commerciale Butterman, se vuoi.
No,
va bene. Mi piace di più, va bene.
Mammoth Food.
L'ho convinto. So che vi piacerà, ragazzi. Gli accolse musica a tutto spiano. Bei motivetti di rapper sfighetti da sfilate di pitti. Il locale era stracolmo. Chiassose tavolate di studenti, convitti di professori, concili di religiosi, seminari di seminaristi, pinsimoni di vegani, branchi di carnivori. Il futuro del paese, quelli che potevano dire ho fame con piacere. Era ora di apericena e finalmente tutti davano sfogo alle loro maggiori esigenze culturali. Mangiare, chattare e sputtanare, e spesso le tre cose le facevano insieme. Il Mammut era infatti un luogo molto amato dagli schermofili. Ai tavoli il telefonino era una posata, vicino a coltelli e forchetta. Alcuni mangiavano diteggiando, altri fotografavano il loro piatto. I giapponesi spedivano a Kyoto testimonianze di lasagne. I bamboccioni rispondevano al messaggio della mamma: piccolo mio, mangi abbastanza? Inviando cotolette ingrandite con Photoshop. Una ragazza chiedeva al vicino di tavolo l'olio via Skype. Il dirimpettaio le passava l'oliera e allegava un video porno. In un tavolo di schermofili particolarmente accaniti, uno catturava Pokémon, un altro rispondeva agli auguri di compleanno dell'anno prima, un altro calcolava quante calorie c'erano nel suo gelato che intanto si scioglieva e lui doveva rifare il calcolo da capo. Un tipo lasciava via SMS la sua ragazza che era andata in bagno, ma intanto lei aveva già trovato 16 pretendenti sul sito Sola non ci sto. Per finire, anche i camerieri facevano finta di prendere le ordinazioni con l'iPad, ma quasi tutti guardavano la partita o giocavano a Ammazza lo zombie. Dolcino osservava preoccupato la scena. Oh, qui tutti hanno due o tre cellulari, senza diamo nell'occhio. Nessuna paura, disse Michele, ho fregato anche due auricolari, mettiamo nelle orecchie e tutti penseranno che siamo connessi. Sei un genio, posso mandarti un like? Dai, sediamoci a quel tavolo lì, ci sono delle ragazze che sembrano simpatiche. Si fecero avanti dondolando come dei rapper. Ehi là, ragazzi, possiamo sederci qui con voi? È veramente, c'è posto anche nella sala in fondo, disse un seminarista rasato, simpatico come una colica. Ma non essere sociale, Jimmy, disse una brunetta prosperosa con una scollatura virale. Ciao, io mi chiamo Tania, detta tanta Tania. E io, disse una rossetta imbronciata, sono Dacia. La terza ragazza era schermofila grave, senza alzare lo sguardo dallo smartphone, disse, mi chiamo Eva 99. La quarta studentessa era intenta a far lingua in bocca con un cinesino e nemmeno ci rispose. Lei è Maria e lui è Chang, disse Tania, tanta Tania. E questo pitone che mi mangia vicino è Fabio. Grunt, disse un ragazzo che cercava di ingoiare un gigantesco hamburger McPotamus. E io, disse un ragazzo dal naso aquilino in blazer e cravatta, mi chiamo Cordero e mi piacerebbe sapere chi siete voi. E noi siamo Dulcis Milana, professore di psichiatria e siamo qui per un convegno. Ma non c'è nessun convegno a Mazzonia che mi risulti, disse il rasato. È un convegno sulla timidezza patologica, quindi nessuno ha avuto il coraggio di pubblicizzarlo. Beh, sul web non c'è, disse Eva 99. Beh, il web non è infallibile, disse Tania, che era gerontofila e guardava con interesse la barba grigia e gli occhi verdi di Dolcino sotto il cappuccio. Io amo la psichiatria, adoro farmi interpretare. Io sogno sempre unicorni. Ma cosa vuol dire? Che sei troia, disse Fabio.
Non hai scelto le parti più delicate.
Ma sei stupendo!